Ciao rockers, benvenuti in una nuova puntata di Lacho Drum, una puntata molto speciale perché ho qui davanti a me un grandissimo ospite. Senti gli applausi e lo presento come presentava gli ospiti Luca Giurato. Quindi è un piacere di avere ospite, come ospite, il nostro ospite.
Dillo però.
Maurilio!
Vai! Neanche bisogno del cognome, un nome così.
Allora, il cognome è sempre una difficoltà, perché voi valdesi dite Pecci.
In realtà è Pecci.
Io mi viene da dire Pecci, quindi
Pecci,
non volevo creare...
Tu in qualsiasi città vai, anche nelle più vicine, Pecci. Agualdo è Pecci, e quindi siccome io sono molto legato al mio territorio, io anche se sono a Milano, dico, come ti chiami? Chiamo Maurizio Pecci.
E beh, mi sembra giusto.
Bisogna essere assolutamente legati al territorio. Bene, un bel pomeriggio questo. Grazie per il tuo invito a questo programma che a me ricorda la gioventù o da ragazzo.
Anche perché abbiamo tantissimo di cui parlare.
Beh, sì, tanto rock. Io vengo da questa grande passione per il rock che poi. Tu capisci, vieni in radio e pensi che il rock sia l'unico genere musicale possibile, e poi invece ti accorgi del jazz, ti accorgi del blues, ti accorgi del soul, esatto. E allora dici, ferma un attimo, senti un po' di funky, diciamo, aspetta che la musica è un po' più complessa, ti innamori di tutta la musica, e però l'amore per il rock rimane.
Sì, è un po' quello che è successo a me. Poi succede, parlo per me, ma penso di parlare anche per te, un po' per tutti noi proprio appassionati, vai alla ricerca sempre di quel qualcosa in più, di quel filo, di quel fil rouge, no? Di quel trait d'union che può legare il jazz con il soul,
quando
lo trovi è una meraviglia.
Beh, diciamo che l'aspetto sperimentale di ogni genere musicale ha dato vita sempre a nuove cose e non dovremo mai smettere di sperimentare,
esatto.
E di legare questi generi. Vedi poi i grandi artisti, ma anche noi, sono nostri italiani, posso dirti un Jovanotti, per dire, che è un mio coetaneo, quindi nei tempi che furono negli anni 90 era considerato veramente un idiota da noi coetanei, perché diciamo questo sta facendo il deficit. Poi in realtà si scoprì con il tempo che è veramente un grande musicista, capace
è un esploratore.
Lui è stato bravo a miscelare anche la chitarra elettrica con il banjo, strumenti acustici nordafricani, delle tribù sperduti.
Ha anche viaggiato molto e questo l'ha aiutato tantissimo. Patagonia, è andato nei posti più belli, invidia positiva,
cioè assolutamente. Quindi ecco, la sperimentazione porta sempre a bei porti, no? Si arriva sempre ad esplorare territori nuovi, però non dobbiamo mai dimenticarci di quello che sono le radici. Io ai miei figli dico, ascoltate, loro sono fissati per il rap, che è la musica,
certo,
di oggi, non c'è altro che il rap. Allora io dico, ma guarda che c'era il rap anche ai tempi nostri, c'era che so, dico, hai sentito mai Sex Machine di Jazz Brown? Erano gli anni 70,
certo.
Eppure, ma quello non è rap, quella è musica ritmata, quindi io sono già tagliato fuori
da ogni discorso.
Però su una cosa l'ho spuntata, gli ho detto, ma ragazzi, ma siete proprio convinti che anche il rap sia sicuramente innovativo, ma non attinge un po' dal rock, dal blues? Dai, no, quantomeno per la ritmica, qualcosa ci volete riconoscere a noi vecchietti, insomma, dai. Questo è
grande, ci sarà molto da parlare. Ascolta, con cosa apriamo?
Guarda, voglio aprire con quello che era l'unico disco che avevo a disposizione quando venni a fare il programma qui in radio. Mi dissero, sì, puoi fare il programma di hard rock, heavy metal, come piace a te, scegliti i dischi. Io vado a cercare, non trovo niente. Il primo che esce fuori, copertina nera, 1980, il disco era del 1980, io arrivo un po' più tardi, nell'85, si chiamava Back in Black, SDC, io ero innamorato di quella formazione e credo che da lì qualsiasi cosa possa andare bene. Ah, mettiamo un S-Bets, va, per ricordare la morte di Bon Scott.
Allora, già le senti le campane?
Eh sì.
We'll be right back.
Malcolm e Angus Young. Malcolm non è ormai passato la miglior vita, se non sbaglio, ormai diverso tempo fa. Al tempo non più la voce di Bon Scott, che era meno graffiante, sicuramente un po' più femminile, lasciamelo dire, di Brian Johnson, certo, che poi prese il suo posto. Infatti questa è cantata da lui, da questa voce graffiante di Brian Johnson, un po' più esagerato, diciamo, da questo punto di vista. Però l'altro era un leader carismatico, il fondatore,
assolutamente.
Gli amanti degli SDC come me, quelli che ricordano gli SDC dei primi, degli albori, e ti dice che sono rimasto particolarmente legato a quella voce, a quel, diciamo, a quel carisma, ecco, a quel carisma del personaggio. Poi tanto di cappello a quello che poi è riuscito a fare il grande Brian, che indubbiamente è una grande voce, poi con l'età che ancora riesce a sostenere,
sì,
concerti,
sì, so, sì, sì,
non è facile. Io ho un amico che si chiama non lo dico come si chiama,
manteniamo l'anonimato,
Alessandro Ramini, che è
ottimo.
Salutiamo Alessandro. Lui è molto appassionato degli SDC e riesce ad andare anche su facendo questi pezzi. Però lui dice: io posso aiutarmi con un goccio di whisky, ma posso fare un pezzo, massimo due degli SDC, sennò mi crolla la voce. Quindi un Brian Johnson che poi, devo dire, non inseguiamo i miti della droga a go-go, che li fa, cioè la droga ti distrugge, non certo te la mantiene la
assolutamente
voce.
Non ti aiuta per niente.
Non ti aiuta per niente. Se questi sono 30 anni che canta così ai concerti, sostiene 3 ore di concerto, significa che ce l'ha proprio. Tra l'altro l'anno scorso, 2 anni fa, ha dovuto annullare proprio un concerto qui, sì, in Italia, perché, sì, ha avuto una crisi della voce. Beh, qualche annetto c'è. L'unico che continua a sconvolgermi è Angus Young, che nonostante l'età continua a saltare sul palco, sui muraglioni a 10 metri di altezza, che io dico, allora, veramente lui dovrebbe essere fulminato di natura, perché sennò è impossibile.
E c'ha sempre quei vestiti alla ultima moda.
Tranquillo,
che lo,
io credo che ci sia anche molta naftalina, dico, a livello aromatico
su quel palco.
Sì, infatti, perché il pantaloncino di velluto corto, sì, vabbè, mettiamo l'Australia, l'incapacità di capire la moda, ma lì mi sembra un po' esagerato.
Non posso darti torto.
Ecco.
Tra l'altro c'è un bellissimo aneddoto, che è la verità, di Brian Johnson, che fece un'audizione con la Hoover, la marca di elettrodomestici. Non so se tu,
sì,
a casa tua c'è qualcosa.
Sì, sì, conosco.
E ha fatto questa audizione per... c'era questa voce che dovevano sostituire Bon Scott. Lui non sapeva come fare, era proprio scannato, lo diciamo in italiano. E andò a fare questa audizione alla Hoover. Vinse, tra l'altro, una pubblicità che io ho passato, il file audio l'ho passato da poco su Laciodrom, e i miei amici sono rimasti contenti di questo, perché è stata una chicca, veramente. E questi della Hoover mandarono il file a loro volta agli SDC, che sentirono questa voce, ne rimanerono affascinati, e ecco come Brian Johnson entrò nella band.
Vedi che...
tra parentesi.
Ma sì, ma perché il mondo è piccolo, perché funziona così. Queste sono, diciamo, sono dinamiche che poi nel piccolo, grande ambiente funzionano così. Poi parleremo anche di quando Quincy Jones chiamò Eddie Van Halen e disse:
sì,
mi serve un assolo per un pezzo di Michael Jackson. E per una cassa di birra lui fece il mitico assolo
di
cioè, ci sono di queste storie assurde al limite del comprensibile, perché uno pensa sempre che questi mostri sacri vivano in maniera diciamo diversa da noi,
un
universo parallelo. In realtà questi sono uomini con le loro debolezze come tutti. Io devo leggere anche il tempo che passa.
Bravo,
quindi ti devo aggiornare,
non c'è bisogno che ti dico nulla,
ecco, ormai io sono preparato a questo. Beh, adesso ci sono anche grandi diciamo, a livello tecnologico siamo anche molto aiutati.
Sì.
Tu considera che una volta, quando si doveva annunciare un pezzo, con l'orecchio dovevi stare a sentire le,
sì,
prime battute, perché dovevi essere bravo ad interromperti nell'attimo in cui iniziavano a cantare.
Capito.
Ora, adesso non voglio sminuire voi giovani, però insomma avete il tempo in cui potete
che scorre,
ma diciamo, io so che al 22esimo secondo inizia a cantare, dice, so buoni tu, no, dice, veramente, però aiuta molto.
E allora adesso che pezzo inizia?
Adesso mi prendi un po' in castagna, perché non ci ho pensato. E beh, allora, per esempio, allora, i tuoi ascoltatori amano il rock anche leggero, oppure
sono anche leggero,
anche
un
leggero,
po' di tutto di più.
Va bene, l'importante è che sia ben costruito, che non sia,
bravo,
che non sia un pezzettino leggero. Tipo, vedi, io ero un appassionato di Van Halen, Però poi quando se ne uscirono nel 1984 con Jump, album 1984, sì, rimasi molto deluso perché lì
certo, il suono è cambiato.
Oh, allora vogliamo ritrovare il disco antecedente a Jump, dove c'era un pezzo meraviglioso che a me piace riascoltare ogni tanto e che racconta i Van Halen. Si chiama Panama.
Panama, meraviglioso, in memoria di Eddie, per me.
Grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Allora Mauri, io ti ringrazio perché mentre andavo a Panama io t'ho detto: io sento la mia voce diversa dalla tua. E tu subito, dall'alto della tua grande esperienza, mi hai detto: guarda che sono le tendere, devi chiudere e non solo, le devi mettere a taglio. Cioè, non anche certo, proprio l'indicazione dei gradi mi ha dato. Grazie.
Perché rifrangono un po' l'audio. Vedi,
esattamente.
Poi, pensa che ai nostri tempi, adesso è sempre il Matusa che racconta, ma in realtà sono un giovincello, insomma. Io.
Assolutamente. Beh. Cioè, l'età dei giovanotti, guarda come salta Giovanotti.
Vedi, hai capito? Pensavo che lui forse ha sbagliato alimentazione. Se avesse seguito la mia, probabilmente non avrebbe saltato. Però questa è un'altra storia. Per quanto riguarda gli studi, adesso ci sono queste spugne che sono assorbenti, no? Quindi funzionano molto bene. Nelle zone dove ci sono molte finestre, come nel tuo caso, si mettono queste tende. Una tenda si mette ad oscurare a prescindere, però il fatto di chiuderla, di lasciarla così, fa sì che lei stessa faccia l'effetto di queste spugne, che vedi sono proprio spigolose. Ai tempi nostri, dato che non c'erano soldi per comprare cose di questo tipo, si prendevano le scatole delle uova.
classico, classicissimo.
La scatola delle uova che si metteva una tocca all'altra, con la bene, ci passavano pomeriggi interi a tappezzare con le uova.
Chissà quante frittate.
Ma è incredibile. No, veramente belle. Sono delle cose che non so se forse funzionerebbero ancora meglio oggi, sì, quelle degli anni, nonostante la ricerca sui materiali. Ma torniamo a noi, torniamo, bravo, a noi. Parlavamo dell'inizio. Oh, io sono ospite, però dopo
ma deve essere così, tanto tu c'hai un one man show.
No, vabbè, non che ci, nel senso, poi abbiamo prendiamo questo argomento, cavalchiamo quest'onda che a me piace particolarmente, quindi vabbè.
Che è partita da una tenda, tu pensa?
È partita da una tenda.
E siamo
e guarda dove siamo arrivati. Più una semplice tenda. Allora, 1985.
Grande anno, scusa.
Grande anno, Live Aid.
Mio data di nascita.
Tu nascevi. Sì. Vedi un po'?
Un po' tardi, okay. Però sì, nascevo anch'io.
Vabbè, nascevi, quindi, cavolo, 17 anni, no? Quella è l'età in cui io iniziai. Vieni qui in radio. Perché? Perché il mio amico Roberto Casaglia, che si occupava di musica da ballare, discoteca, cioè, andavamo a scuola insieme. E lui parlava sempre di questa radio che lo coinvolgeva, che lo. Che io dissi: ma io non potrei venire. Ah, guarda, c'è il concorso Voci Nuove. Questo dovrebbe essere una radio importante, addirittura il concorso Voci Nuove. E arrivai, eravamo in due. A questo concorso mi aspettavo un
quindi male che andava,
secondo, ecco, al limite, come ragazzo delle pulizie, qualcosa poteva aspirare. Allora accadde che provai, diciamo, ci possiamo provare. Che musica ti piace? Mi piace il rock. Oh, molto bene. C'è Luciano Minelli che segue ormai da tempo un programma di hard rock, però lui è partito, ormai se n'è andato a fare il militare, e quindi questo spazio è rimasto libero. Bene, come si chiama? Si chiama Sbarock. Bello. Allora tu sarai il nuovo conduttore di Sbarock. Io venni qui in radio, iniziai a fare questo programma, prima registrato, ovviamente non si poteva andare in diretta, questa pretesa assurda. Arrivò comunque immediatamente dopo, c'era una grande carenza di voci, per cui fui messo in palinsesto così, buttato là, come quando ti buttano su una pista,
sì,
nera,
sì,
che ti sei infilato e gli sci da una settimana, più o meno così. E quindi iniziai questa bella esperienza con pochi dischi a disposizione, ma questa è una storia che racconteremo più
assolutamente
avanti. E, ma io nello scartabellare questi dischi, andando a cercare Def Leppard, Iron Maiden, Boston, anche se erano quelli un po' più
attivi, sì.
Led Zeppelin, ci attaccavamo un po' a tutto, e poi vennero fuori i Genesis, Supertramp. Ah. A un certo punto dissi: ma questa musica non è soltanto rock, la musica è bella tutta. E uno degli amori, perché scartabellando venne fuori il disco dei Genesis, lo misi su con la puntina,
screcciava.
Dopo aver screcciato un po', inizia questo ritmo travolgente e ascoltai per la prima volta Abacab, che vorrei riascoltarlo stasera.
Con molto piacere. We'll be right back.
Genesis, che vuoi fare? Beh, comunque è un rock progressivo, quindi non è che
il prog è uno dei miei sottogeneri preferiti.
No, vedi, sottogenere però.
Sottogenere.
Beh, sotto comunque c'era Phil Collins, Peter Gabriel e poi sono dovuto andare a rivedere per rispolverare un po' le idee. Sì, Ben Rutherford e Tony Banks, questa era la formazione, sì. No? Poi tutti hanno avuto una carriera da solista, tutti sono, ecco perché dico, sono grandi musicisti.
Bravo,
tutti.
Questo è un concetto fondamentale.
Sono grandi musicisti tutti, cioè un Phil Collins straordinario, che poi sì. Lo rivediamo a suonare con Eric Clapton insieme a Sting in un'esibizione stratosferica e tu dici ma questo è l'Olimpo della musica. Sì. E quindi tutti bravi e tutti capaci di mantenere questa forza dei Genesis, ma allo stesso tempo fare le proprie esperienze. Nel cinema addirittura con Against All Odds, Phil Collins insieme con colonne sonore. Ne hanno fatte tante. Gli artisti sono vulcanici.
A 360 gradi. Loro quindi, erano veramente a 360
sì,
gradi.
Eh sì, e quindi va bene così. Dobbiamo chiudere.
Bravo,
perché abbiamo soltanto
non c'è
un po' di
che ti dico niente.
Per ascoltare un altro pezzo. Qui c'è anche, ci sono anche i consigli per gli acquisti. Cioè, che bisogna,
grande Maurizio.
Bisogna tenerle sempre conto.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
erano le lunghe, lunghissime barbe degli ZZ Top.
Ma anche le lunghissime chitarre, no?
Anche, enormi.
questa forma incredibile.
È vero, è vero.
Loro sono stati bravi a modificare il country, perché sostanzialmente hanno fatto il rock, ma si presentavano come quei grandi country.
Sì, sì, sì.
Erano un po' confusi, diciamo, però hanno fatto delle belle cose. Sì. Questa sonorità statunitense che comunque è inconfondibile. Sì. Per certi tratti la troviamo anche nei Van Halen, anche se abbiamo voluto elevarli quantomeno, perché avevano, ti sono sembrato un po' Mughini, abbiamo voluto elevarli.
Non ci avevo pensato, adesso come lo fai notare, sì.
Pensavo occhialetto rosso o fucsia.
La no. Fede calcistica è la stessa?
Non sono un appassionato di calcio, un appassionato di imitazioni, quindi quando vedo questi personaggi con queste caratteristiche così particolari, questi che aborro, e allora mi piace cogliere questi cose. Tornando a noi,
sì.
I Van Halen li abbiamo voluti elevare al fatto che erano comunque di origine europea, perché sì, i fratelli Van Halen erano olandesi. In realtà poi il timbro era molto molto statunitense, no? Basti pensare che poi quando iniziarono la loro fase commerciale, che vide inevitabilmente il mio distacco da loro, con Jump. E infatti nel 1984 ebbe un grandissimo successo di massa, perché era quello,
certo,
che la gente voleva. Ma chi era innamorato di Eddie Van Halen all'inizio, Jump era veramente un'offesa a chi li aveva seguiti fino a lì. Vabbè, questa è una mia critica fatta.
È una critica alla quale sottoscrivo, e velocemente ci aggiungo tutte le persone, quasi tutti i rockman del mondo, anche Vasco.
Ecco, sì.
Dove è andata a finire Vasco?
Ma infatti, ma poi.
Per dire.
Beh, vabbè, poi sì, a un certo punto penso che ci sia ben poco da dire, e io dico, se uno avesse la forza di arrivare al massimo, che so, a tirar fuori un fronte del palco e poi abbassare, sì, il sipario, a quel punto saresti rimasto, però non è possibile, cioè questo ha avuto un coraggio che ha avuto soltanto Mina, che però ha continuato a fare, cioè
sì,
ha tolto la sua immagine,
sì, sì, sì,
però ha continuato,
ha tolto la faccia e ha lasciato la voce,
ecco, e però è stata una mossa comunque paracula, se mi permetti l'inglesismo, quindi sì, quello che fai è sicuramente fare meno bene ogni volta che vai avanti. Pochi sono riusciti a, infatti i mostri sacri, tipo, che so, i Rolling Stones li abbiamo lasciati ad Harlem Shuffle nell'85,
sì,
i Pink Floyd lo stesso,
sì,
hanno capito che magari fanno l'orto però basta,
è vero,
ecco, perché tu non hai più nulla da dire,
sì, sono andati sopra, cioè hanno subito toccato il limite, non basta,
non c'è altro. Dire Straits con Brothers in Arms hanno abbassato, vero, la serranda, ma va bene, deve essere così. Cioè, tu che ti ostini a fare perché la melodia è quella, la cadenza è quella, il contenuto è quello, e cioè no, anche no. Questo è una critica che mi sento di fare, quelli che si ostinano ancora imperterriti, fate altre cose. Cocciante si è messo a scrivere musica per il teatro, per dire,
certo,
è stato un grande cantautore degli anni 80, anni 70, poi a un certo punto ha detto, ma io adesso saluto Margherita, saluto tutti quanti e me ne vado a fare altro, e ci vuole un gran coraggio.
Pensavo ci andava a fare Margherita, ma questo non lo sappiamo,
lo avrà anche fatto. Va bene, allora
ci
siamo un po' perso? Cioè, sono andato fuori tema?
No, assolutamente no.
Va bene.
Allora torniamo in Inghilterra.
In Inghilterra molti erano i gruppi, e nel 1984, quando usciva Jump dei Van Halen, usciva anche Crusader dei Saxon. Saxon è un gruppo dello Yorkshire, facevano un rock non eccesso, non è che stiamo parlando di gente che ha sperimentato e ha coinvolto, però erano onesti operai della chitarra.
Bella, questa definizione meravigliosa. Veramente.
Erano onesti operai della chitarra, con la voce giustamente graffiante, facevano quel sound nordico che piaceva un po' a tutti, e io, se non l'avete mai sentita, vi invito ad ascoltarla, Crusader dei Saxon.
E allora invitaci.
mio collega, posso prendere io la parola se mi permette,
cioè,
un mio collega, si chiama Luigi Guida, grande appassionato di funky, disse: chi non ama il funky scagli la prima pietra. E io questo lo trasferisco sul rock. Come fai?
Allora, l'ho già sentita in altri aspetti, adesso non mi ricordo sia la messa.
No, questa comunque ha del sacro, una frase del genere. Allora, dobbiamo essere veloci perché...
L'hai visto, Corè? E ancora dobbiamo affrontare tanti argomenti.
Infatti io...
Quindi?
Torno.
Bravo.
Torno.
Bravo,
la prossima...
capisci tutto al volo.
Sì, torno la prossima settimana perché non ci siamo neanche conosciuti, un po' come la prima appuntamento galante, che tu non hai neanche capito di che colore hai gli occhi, forse perché ha sbagliato vino ad ordinare il vino, però quindi già dobbiamo rifarlo.
Sì.
Quindi settimana prossima, se tu vorrai, sarò qui.
E io vorrò.
Il saluto che mi hai detto di fare, quello
che t'ho scritto,
ufficiale,
bravo,
che mi hai scritto, lo lasciamo per venerdì
bravo,
prossimo.
Grandissimo.
Così almeno io ancora non l'ho fatto, quindi,
quindi
devo
per forza,
per forza esserci. E va bene. Per quanto riguarda invece la chiusura di questo, ti chiedo scusa innanzitutto per non averti fatto parlare perlomeno poco, ma lo sapevi però, eh?
Sì, ero consapevole.
Eri consapevole. E allo stesso tempo voglio riprendere il discorso fatto prima, e cioè grandi artisti di grandi gruppi si capisce dal fatto che poi da solisti riescono a fare altrettante grandi cose.
Vero.
Abbiamo fatto l'esempio dei Genesis, e proprio con loro voglio chiudere questo concetto ascoltando quello che fece di straordinario un Peter Gabriel nel 1985-86. Adesso non voglio...
Siamo lì?
Siamo lì comunque. Si chiamava Sledgehammer. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te per l'invito. Alla settimana
grazie
prossima.
Grazie a te. E ci sentiamo e ci vediamo venerdì.
Train. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.